Ben trovati, entriamo nell'ultima ora di Maracanà. Marco Piccari, Leonora Marini sempre in studio con voi, TMV Radio Maracanà. Vi ricordo l'appuntamento anche di lunedì sera delle 21.30, Maracanà Show, dalle 21.30 alle 23.30. Questa è la grande novità di questa stagione, che la trasmissione è visibile anche in televisione sul canale 68 del digitale terrestre sul nazionale, e siamo anche visibili nel Lazio sul canale 74 del digitale terrestre con gli amici di NSL. Quindi c'è questa possibilità di seguirci attraverso anche la TV il lunedì sera alle 21.30. Detto questo,
c'è
proprio lui, come dice Sandro Piccinini, che salutiamo. Chi c'è?
C'è il direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio.
Ciao Mario, ben trovato.
Ciao a voi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Mario. Allora Mario, voglio chiedere subito a te, una partendo dalla gara dell'Inter ieri sera contro la Fiorentina, dove inizia l'Inter di Inzaghi? Se, insomma, dov'è l'aspetto che caratterizza l'Inter di Inzaghi rispetto a quella di Conte?
Ah, rispetto a quella di Conte?
Sì.
Ma intanto ha giocatori diversi e sono giocatori importanti. L'aspetto più chiaro, più evidente, per esempio, sono Lautaro centravanti. Poi la difesa è rimasta la stessa, il centrocampo è rimasto lo stesso, a parte Eriksen, ma insomma Eriksen Çalhanoğlu è una cosa abbastanza automatica, e comunque si è migliorata anche lì. Lautaro centravanti e Dzeko al posto di, cioè c'è stata un'inversione di ruoli, il centravanti parte da più lontano ed è andato avanti Lautaro, che è una prima punta, non esattamente un centravanti ma una prima punta. È una squadra molto molto interessante l'Inter, anche se per un tempo ha sofferto veramente tanto ieri contro la Fiorentina. Gli era successo anche già a Verona. Gli era successo anche già a Genova con la Sampdoria, però ieri è stata molto brava nel saper segnare, riprendere la partita e rovesciarla in pochi minuti, e togliendo alla Fiorentina proprio la voglia di vincere. Si è proprio così sgonfiata la squadra. Ma direi che è una squadra, l'Inter è una squadra sicura, completa. Non gli manca niente, forse gli mancano delle buone riserve a metà campo, questo forse sì, anche se per adesso Vecino sta giocando bene. Riaspettano Sensi, che però non so quanto sia aspettabile a lungo, però in questo momento insomma è giustamente in testa, anche se con una partita in meno. Poi vedremo il Napoli, di cui insomma abbiamo già detto altre volte.
Direttore, io invece le volevo chiedere dall'altra parte quale lezione deve trarre Italiano dalla partita di ieri, perché comunque nel primo tempo la Fiorentina ha convinto, ha giocato bene, è stata abbastanza anche padrona del campo, poi l'Inter è venuta fuori, la qualità certamente è diversa, però ecco, qual è la lezione su tutte che può trarre la Fiorentina dalla gara di ieri?
Ma secondo me la Fiorentina deve essere soddisfatta della partita di ieri, perché ha confermato di saper mettere in difficoltà qualunque squadra, non di saperla battere. E d'altra parte questi sono anche limiti oggettivi della squadra. Doveva segnare prima il primo gol con il pallone di Vlahovic, e poi ha avuto il gol di Sottil e un'altra grande occasione con Sottil che ha fatto vedere anche abbastanza tutti i suoi limiti in una Serie A di grande qualità. Io non credo che ci siano lezioni, credo che questa sia una squadra in costruzione, che che ha finito per perdere, doveva, avrebbe, la lezione è che avrebbe dovuto tenere di più, cioè portare la partita un po' più avanti, non c'è riuscita. Però ha perso contro una squadra superiore, per cui le lezioni sono, io non ho visto, cioè non ho seguito la partita con un'osservazione normale, neutra, da tifoso guardando soprattutto la Fiorentina, e ho visto alla fine, ho visto uno splendido primo tempo e un secondo tempo di difficoltà, e dove non riusciva più a essere pericolosa. La cosa bella del primo tempo era che quando ripartiva era sempre pericolosa, però ho anche visto una differenza finale. Se tu prendi l'1-2 in 3 minuti, 4 minuti, non ti rialzi più contro una squadra di questa caratura.
Mario, ti chiedo una cosa sulla Fiorentina, da osservatore di calcio che sei, al di là diciamo dell'aspetto passionale che c'è appunto nel vedere la Fiorentina. Ieri, guardandola, anch'io ti devo dire l'ho guardata molto attentamente, perché mi piace molto questa idea di calcio di italiano. In alcune giocate codificate, ad esempio quando c'è stata un'azione, partenza dalla sinistra con il terzino basso che sale, il centrocampista che viene a creare lo spazio, e quindi l'1-2, la sovrapposizione, la profondità con gli esterni, Vlahovic che taglia in mezzo, l'altro esterno che chiude, va ad esempio l'azione del gol, a me ha ricordato alcune giocate di zemaniana memoria. Ci hai visto qualcosa?
Sì, si è visto qualcosa. I principi sono quelli di Zeman: palla avanti, palla indietro, lancio lungo. Cioè, è tutto un gioco di triangoli. Rispetto a Zeman, la Fiorentina cerca di tenere di più la palla e cerca soprattutto quello che la consuma. Nel primo tempo è stata impressionante la facilità con cui riprendeva sempre il pallone. Riprendeva il pallone nel giro di 3-4 secondi. Nel secondo tempo questo non accadeva. La cosa più normale che si possa pensare è che si è spenta, nel senso che ha fatto troppa fatica nel primo tempo. Però ho visto anche le altre partite della Fiorentina e anche le altre partite dell'Inter. La Fiorentina ha giocato sempre così, io credo, e ha segnato spesso nel secondo tempo. Ha preso i tre gol che ha preso, cioè nelle tre vittorie ha vinto tutte e tre le volte per 2-1. I tre gol che ha preso li ha presi tutti al 90esimo, tra il 90esimo e il 96esimo, quando aveva già vinto la partita. Ieri ha subito il ritorno dell'avversario. C'è stato dubbio, poco da fare.
Sì. Poi, oggi Mario, abbiamo avuto nel pomeriggio Baiano, no? Che ci raccontava un po' proprio queste squadre, perché la critica che è stata mossa è proprio questa alla Fiorentina, no? Di non aver magari gestito meglio o in maniera più equilibrata, no? le risorse. Baiano ha detto, dice, ma una squadra come la Fiorentina, quando incontri una squadra con qualità superiore come l'Inter, devi tenere per forza, ti giochi l'all-in con i ritmi molto alti, perché appena abbassi i ritmi non c'è niente da fare, emerge poi la qualità della squadra. La Fiorentina, secondo lui, ha fatto un ottimo primo tempo perché ha provato a dare tutto. Sottolineava anche le due parate di Handanovic molto importanti, una che poteva insomma portare un risultato anche più pesante nella ripresa. Quindi gestire le risorse è difficile, proprio perché sai che c'è una squadra che ha qualità maggiore davanti.
No, la Fiorentina ha perso segnando un gol solo nel primo tempo.
Esatto.
Non era molto, sarebbe stato molto difficile reggere con un gol, semplicemente con un gol. Ha perso lì, ma era molto, non era nemmeno automatico mettere sotto l'Inter di due gol. Il risultato nel primo tempo più corretto sarebbe stato 2-0, secondo me, ma non è successo. il risultato finale più corretto sarebbe stato 2-1. Poi c'è stata l'espulsione di Gonzales, molto ingenua, anche se molto ingenua, molto straniera, perché cioè molto di uno che è arrivato adesso in Italia e che non sa che non si può fare, non si può applaudire l'arbitro, anche se hai subito fallo, non c'è niente da fare. Comunque io credo che la Fiorentina, insomma, se dobbiamo parlare della Fiorentina, perché non vorrei farmi trascinare
assolutamente
che la Fiorentina si possa togliere comunque delle soddisfazioni quest'anno, mentre l'Inter continua a sembrare la squadra più completa.
Ecco, allora passiamo, direi sì, anche al prossimo tema che volevamo affrontare. Inter ad oggi la squadra più completa, le chiedo quale può essere invece l'anti-Inter, se c'è un anti-Inter intanto ad oggi, e quale è più attrezzata in questo momento tra il Milan e il Napoli di Spalletti.
O l'Atalanta, non ce la dimentichiamo.
O l'Atalanta, pardon.
Io credo che siano tutte sullo stesso piano. Perché cioè, hanno caratteristiche diverse. Il Milan è una squadra morbida, mentre l'Inter è una squadra secca, è una squadra che va in porta molto più verticalmente del Milan. Il Milan ha giocatori che a volte tendono a scomparire, mentre altri si moltiplicano. Ci sono giocatori, se il Milan riesce a giocare in 11 a un buon livello, è una squadra quasi insuperabile. Il fatto è che anche dentro la partita in questo momento qualche assenza la trova, per esempio Domenica, Hernandez, che sì, Leao, mentre l'Inter è proprio una squadra di Inzaghi, qui si riconosce molto bene Inzaghi. Le squadre di Inzaghi non sai mai quando ti attaccano, perché si sanno difendere ma sanno anche attaccare, ed hanno qualità, quindi è una squadra che sa fare tutto l'Inter, e da alcuni giocatori che sono veramente molto vicini ad essere dei fuoriclasse. Devo dire che come squadra, Milan e Napoli sono più rotonde, rotolano meglio sul campo, corrono meglio sul campo, sono più armoniche. L'Inter è più ruvida, però ti fa male. E soprattutto segna tanto, ha fatto 18 gol in 5 partite, che sono quasi 4 gol a partita,
incassandone 5, Mario, tra l'altro 3 in meno rispetto alle prime partite di Conte l'anno scorso.
Quelle dell'anno scorso non aveva difesa all'inizio, giocavano veramente senza, non c'era Bastoni, non c'era l'Inter. Voltò con il ritorno di De Vrij e di Bastoni, se non sbaglio, debuttò davvero da titolare alla 7ª partita contro l'Atalanta, che fu quella che fece girare l'Inter in quel momento.
Tra l'altro Dzeko ha fatto 4 gol, Mario, sì, come Lukaku nelle prime 5 partite.
Ma ragazzi, Dzeko è un grande giocatore,
sì.
Il problema di Dzeko è che c'ha 36 anni, ma se no è un grande giocatore, tra i migliori centravanti degli ultimi 30 anni, tra i migliori al mondo. È un bosniaco, per cui non ha nazionale, se no l'avremmo trovato sempre in testa a un mondiale, in corsa per un mondiale almeno.
Ecco,
è stata la grande idea di Marotta e di D'Ausilio.
Sì. Tra l'altro Mario nella sua carriera, oltre a è uno che ha segnato perché i numeri dicono questo, poi ha fatto anche un'evoluzione trasformandosi quasi come un regista offensivo, perché negli ultimi anni gli abbiamo visto fare tanto lavoro rispetto magari a prima, che era più uomo d'area di rigore.
Ma ha sempre giocato così, cioè lui è sempre uno che è partito dietro, ma non è che se parti dietro poi resti dietro, siccome ha qualità, ha un piede dolce, non è soltanto alto 1,90 m, quindi si metteva a disposizione anche degli altri. Ci sono sempre state delle prime punte accanto a Dzeko quando giocava il Sharawi, quando giocava Mkhitaryan, quando adesso che gioca Lautaro, ma dopodiché però in 20 metri entra in area di rigore e ti fa pesare di tutto il suo saperci stare in area di rigore, ed è uno che ha una media altissima, segna un gol ogni due partite. E tu sai che quelle ci sono, perché la sua media è così dall'inizio della carriera.
Mm-hmm. C'è una domanda allora, anche vai, per domanda. Il direttore
3318200213, vai.
Le chiedono un giudizio, scrive un tifoso bianconero, leggo così, su quello che reputiamo essere il vero oggetto misterioso, l'UFO dell'ultimo anno e mezzo, ovvero Kulusevski, che la stampa ci ha presentato come un mix tra Robben, Zidane e Cruyff.
Ah.
Beh sì, però io credo che una società, prima di spendere 40 milioni, non giudica un giocatore sulla stampa. Lo giudica, lo valuta sul campo. Mi sembra che la stampa onestamente c'entri poco. Kulusevski è un giocatore che a me piace, però è un giocatore a me piace molto, e credo che il suo ruolo sia quello di giocatore a tutto campo sulla fascia, ma peraltro è un giocatore che se lo lasci crescere, se riesci a farlo crescere senza ucciderlo di responsabilità, può giocare anche in tanti altri posti, può perfino diventare il trequartista che serve, ma non può essere lui che cambia la Juve. Questa è una Juve strutturata male. In una squadra strutturata male nessuno gioca bene, quindi non si può chiedere a un giocatore di 20 anni di essere lui a cambiare, ad accendere improvvisamente la squadra. Nel Parma vedevi solo lui, poi può darsi che si sia, certo l'ha pagato tanto la Juve, ha pagato tanto, come ha pagato tanto dell'Inter, però sono giocatori, non sta lì il problema, sono giocatori che sono investimenti. Tu con Kulusevski e De Ligt hai coperto 10 anni un ruolo e l'hai coperto alla grande, è che li devi comunque mettere intorno a una squadra. Il problema è far giocare Kulusevski insieme a McKennie, a Betancourt, a Locatelli, a Chiesa, cioè tutti gli altri ragazzi che fanno fatica a compiersi. Quello senza Dybala o con Dybala che fa un po' di scena, io credo che sia quello il problema,
il tema della crescita, insomma, che è abbastanza ricorrente,
tema anche di chi ha intorno. Non ci sono leader nella Juve, cioè, tu devi andare in difesa per trovare dei leader che sono comunque leader ormai fragili, perché Chiellini ha bisogno di riposi frequenti. Bonucci comunque ha 34 anni e sta facendo una splendida stagione, ma intorno sono tutti mezzi campioni.
Sì.
Sono tutti Kulusevski.
Però Mario, bisogna dargli, cioè io in questo momento, visto che come dici tu manca questo, è giusto puntarci e dare responsabilità, oppure bisogna utilizzarli in maniera diversa? Questo mi chiedo. Questi giovani, no? De Ligt, Kulusevski, Chiesa, Locatelli non dovrebbe giocare stasera.
Io credo che debbano essere utilizzati come crede l'allenatore. cioè una squadra che deve vincere deve utilizzare i giocatori secondo coscienza. Una squadra che deve far crescere i giocatori fa crescere i giocatori e prende delle sconfitte in più. Cioè, io credo che una squadra, è questa la differenza, le grandi squadre non hanno giocatori giovani, hanno pochissimi giocatori giovani o quei giocatori giovani sono già grandi giocatori.
Direttore, una domanda ancora sulla Juventus, le chiedono Chiesa o Dybala, su chi dei due si dovrebbe costruire insomma la squadra?
Questa è una domanda, io credo che si dovrebbe fare uno sforzo per farli giocare tutti e due insieme.
Sì.
Questo sì, cioè io non vedo un problema se gioca Chiesa, Dybala e Morata. Se Chiesa tu metti Dybala sul centro-destra e Chiesa sul centro-sinistra e Dybala al centro, hai comunque tre centrocampisti e quattro difensori. Io, però ci sono momenti in cui tu ti puoi permettere tutto. E momenti in cui ti puoi permettere meno. Ti posso dire che da un punto di vista proprio del, come dire, della formazione, della costruzione di un ruolo o di un reparto, Chiesa, Dybala e Morata stanno un po' appiccicati come reparto, perché sono tre che vanno da soli. Quindi non fanno con difficoltà il reparto, però hanno tanta pericolosità. Cioè, in fondo lo scorso anno lui giocava con, non giocava Dybala, giocava Ronaldo, ma Chiesa giocava. Io credo che questo equivoco attuale su Chiesa sia destinato a finire, perché comunque sia una soluzione che va provata molto più a lungo.
Sì, sì, con continuità.
Anche con i limiti di Chiesa.
Certo.
Perché anche lì siamo noi che abbiamo sempre pensato, abbiamo corso molto su Chiesa, dimenticandoci che anche in nazionale era partito riserva.
È vero.
Anche agli europei.
È vero.
Era partito riserva. Però era un grande giocatore.
Assolutamente.
Questo c'è anche
sì.
Un po' la foga e la fretta di voler trovare per forza, no, un nuovo leader, un nuovo talento da
no,
subito.
No, ma questa è la stampa sportiva. La stampa sportiva ha il superlativo. Se tu sei bravo diventi splendido, se tu sei un mezzo giocatore diventi una pippa. Non è... Bisogna saperla leggere, insomma, bisogna saperla leggere con ironia, non si può prendere tutto sul serio.
Mario, ti voglio riportare i complimenti di Laura, che è una nostra ascoltatrice, che scrive: che spettacolo ascoltare Mario Sconcerti, grazie.
Grazie a voi, figurati, è il mio mestiere.
Mario, siamo arrivati al termine, posso chiederti come stai? Tutto bene?
Sì, come sto lo sai, ho perso il mio cane e sono chiuso in casa perché a cercarlo, perché me lo vedo apparire da tutte le parti, però insomma è così, insomma, non sono il primo a cui capita.
Facciamo un abbraccio. Va bene?
Ciao ragazzi.
Un saluto
a Mario Sconcerti. Allora, i cani diventano una parte della famiglia, veramente, no? I cani,
sì,
gatti,
sì,
chi
sì,
ha gli animali sì. Sa benissimo quello che si può vivere quando viene a mancare, poi improvvisamente è ancora peggio, no? Perché poi sai, quando magari è anziano ti aspetti, no? Il percorso quasi naturale.
Sì, guarda, come dici tu, bisogna averli
giovane,
per rendersi conto,
è vero,
veramente
è vero,
dei legami
quindi,
che si crea.
ci tenevo insomma a mandare un abbraccio a Mario, perché so quello che è successo, e quindi
sono giornate un po' così.
È veramente.
Sì, sì.
Dunque siamo arrivati al termine di questo passaggio, ritorniamo, rispondiamo un po' di domande, non so, forse l'ospite che doveva arrivare credo che stia tardando e sarà impossibile, abbiamo ancora una ventina di minuti, proviamo
vediamo.
A vedere, facciamo l'ultimo break di giornata e poi siamo 5 minuti arriva l'ospite, allora
dobbiamo finale,
ok, ti stiamo aspettando, eccolo, sta per arrivare, break.